Ladies and gentlemen, Nicola e Giuseppe sono lieti di presentarvi The Dark Side of the News.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes just the same. There's a green one, and a pink one, and a blue one, and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same.
Buonasera, oggi è domenica di un giorno che non conosco e questo è The Dark Side of the News.
Buonasera a tutti, ben ritrovati.
Questo è Giuseppe, all'ultimo momento non doveva venire, poi è venuto,
finalmente
ha cambiato idea.
Ho ripreso possesso del mio nome.
Mi piace
questo. Sono ritornato a essere Giuseppe, meno male.
Allora, oggi abbiamo un pubblico accanito, torna a noi e ogni tanto applaudirà qualcuno, speriamo.
Infatti
per le cazzate che diciamo.
Ecco, cominciamo già.
Ecco, è cominciato, attenzione. Ma il discorso
applauso
è serio.
Falsissimo, un applauso
molto falso. Quasi quanto il viso del nostro tecnico. Giuseppe, allora, siamo
oggi
siamo parliamo di Thanatos.
No, perché oggi ci avevano consigliato di parlare di funghi.
Sì, e allucinogeni.
Del funghi allucinogeni. Però forse faremo la prossima puntata.
Giuseppe li ha ingeriti tutti
quanti. Il nostro regista ha detto: "Vedi, siete magnati."
Regista, gli dai troppo onore a sto soggetto.
È il nostro tecnico.
Allora, dobbiamo spiegare di nuovo cos'è questo
nostro appuntamento.
Questo nostro no, basta, perché è la terza volta, quindi ci siamo annoiati di spiegarlo. Allora, cominciamo la nostra serie di introduzioni su introduzioni.
Su introduzioni
di discorsi introdotti.
Alla fine cercheremo di
dare delle conclusioni, perché
bellissimo.
Diamo subito delle conclusioni
all'inizio della puntata. Ritorniamo un attimo.
Tiriamo le somme, ci
suggerisco.
No, non tiriamo.
Già.
Senti, di cosa parliamo oggi?
Oggi parleremo di un argomento molto serio.
Non se lo ricorda, divaga.
Nonostante l'ironia assolutamente immotivata.
Ma di quale ironia stai parlando?
Di Nicola. Oggi parleremo di un argomento molto 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 serio. Infatti Nicola si è incupito.
Non rido più.
Oggi parleremo di eutanasia.
Attenzione.
Vedremo un attimo le legislazioni in Europa, nel mondo. Vedremo un attimo il dibattito.
Cercheremo di vedere. Se ci riusciamo.
Ecco, cercheremo di vedere un po' com'è il dibattito anche politico e legislativo in Italia. E come al solito daremo qualche notizia e cercheremo di spulciare le notizie
e tireremo le conclusioni,
per forza. Anche questo.
Allora, Giuseppe ha dormito poco stanotte e il tecnico
anch'io.
Ci ha appena abbandonato la situazione, e quindi siamo soli, abbandonati a noi stessi. Giuseppe, l'eutanasia, attenzione.
Cominciamo
con l'eutanasia in modo serio, conciso, sperando di far capire qualcosa, no? Perché le altre puntate
le altre puntate hanno avuto un successone, devo dire.
Allora, terminiamo. Infatti, qui l'introduzione dell'introduzione.
Mi fai fare una premessa?
Fai un'altra introduzione.
No, una premessa. Volevo ringraziare tutti i nostri
radio ascoltatori di nicchia,
perché le due puntate precedenti di Dark Side of the News hanno avuto un successone. Invitiamo tutti quanti i neo ascoltatori ad iscriversi al gruppo di Facebook, dove potrete interagire con
scrivere
tutti
tutte
gli altri,
le
interagire anche con gli autori.
Fantaclamoroso, abbiamo una posizione di rilievo. Attenzione.
Finita la premessa.
Allora faccio una premessa.
No.
Quanti minuti sono già passati dicendo cazzate? Il nostro tecnico ci dice 4 minuti di cazzate. Benissimo. Allora, l'eutanasia. Attenzione, fatti serio, non ridere più.
Basta.
Eutanasia, scusate, una e sia. Letteralmente buona morte.
Buona morte a te.
Buona morte dal greco eutanasia, composta da eu, bene, e Thanatos, morte. Thanatos è la pratica che consiste nel procurare la morte nel modo più indolore. Ovviamente non sto leggendo.
Ricordiamo che Nicola ha preso 110. No, è uscito con 100 al liceo classico.
Sì, io ho fatto il perito elettrotecnico, sono uscito con circa, non mi ricordo, tra l'80 e il 90. comunque, ritorniamo, facciamo schifo pure nel periodo retrodetto.
Ritorniamo a noi. Io sono uscito nel 71, che come si sa nel...
Questa è una violazione della privacy. Hai ragione. Legge numero 195 del 2003.
Il 71 nella...
nel 71 si è laureato, numeri, complimenti.
Nella smorfia, bravissimo, è l'homme merda. Mi è stato rinfacciato. Mamma mia. Mi è stato rinfacciato più e più volte.
Applauso disinteressato.
Applauso di conferma, forse. Vabbè.
Ecco, stiamo parlando. Speriamo di eutanasia, non sembra, però è... questa è la morte della cultura.
Ritorniamo all'introduzione al programma, prego.
Allora, riparto dalla virgola che avevo lasciato.
Adesso la virgola di prima.
Quindi dicevo, procurare la morte nel modo più indolore, virgola, rapido e incruento possibilmente a un essere umano, giusto? Perché anche un animale potrebbe, no? Sei d'accordo con me?
Sono d'accordo.
Benissimo, andiamo avanti allora. Allora, ci sono vari tipi di eutanasia, facciamo le persone serie per un attimo. Cioè, l'eutanasia può essere volontaria, cioè esplicitamente richiesta. Poi c'è l'eutanasia attiva, c'è che può avvenire attraverso la somministrazione di sostanze tossiche. E poi c'è l'eutanasia passiva, cioè che avviene in modo indiretto, no? Attraverso la procura. Cioè, sei assistito e dici, fammi morire. E l'altro dice, va bene, ti aiuto, volentieri. E questi sono i vari tipi di eutanasia. Intanto mi danno fastidio le persone all'interno dello studio enorme, bellissimo, con architravi e tutto quanto. Senti Giuseppe, cerca di aiutarmi perché ho perso il segno.
Hai perso il filo come al solito. E ritornando al nostro discorso sull'eutanasia,
Giuseppe, ti vedo impreparato.
No, all'inizio hai detto che l'eutanasia può essere volontaria.
Sì.
No. Allora, noi dobbiamo un attimo
capire che
tenere presente anche il fatto che magari una persona che è gravemente ammalata non può naturalmente esprimere il proprio consenso, non può dire se è favorevole o non è favorevole. Infatti negli ultimi anni un po' dappertutto, anche in Italia, si è discusso molto sulla possibilità di effettuare un vero e proprio testamento, cioè quello
testamento
che viene chiamato
biologico.
Il testamento biologico, le direttive anticipate, che cosa sono? Praticamente con quello che viene chiamato testamento biologico, direttive anticipate, ognuno può decidere in anticipo per eventuali situazioni future di direttive anticipate, dicendo che stesso cazzo, pure Nicola che fa il perito tecnico.
Io sono un perito tecnico.
È in grado di capire che le direttive anticipate decidono in anticipo.
Ma io non studiavo italiano al perito elettrotecnico. Comunque, però so greco, che vuol dire
greco.
Greco, scusa, greco. Ma sì, esiste un'altra lingua, il greco, benissimo. Sì, il testamento biologico, no? L'espressione della volontà da parte di una persona, testatore, vedi, io sono un giurista, fornita in condizioni di lucidità mentale in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi in condizioni gravi, no? Di salute, no? Quindi in pratica tu fai un testamento quando sei ancora in condizione e dici, nel caso in cui dovesse succedere un qualcosa di grave, eccetera, eccetera, non vorrei un certo trattamento, certo, terapeutico, accanimento terapeutico, certo, in alcuni casi.
Vedremo anche dopo come alcuni hanno hanno espresso delle perplessità in materia, dicendo ok, io lo dico in una posizione, cioè in una situazione antecedente, nel momento in cui dovessi trovarmi nella situazione, non si sa se effettivamente, può essere pure che io abbia cambiato idea nel frattempo, però fatto sta che penso che sia uno strumento molto importante quello del testamento biologico.
Sì, si tratta anche di un testamento perché insomma un termine ripreso dall'ambiente giuridico, no?
Sì.
Quindi è un qualcosa che ha una validità scritta, no?
Vedremo anche dopo in Italia, in alcuni casi che ci sono stati, soprattutto vedremo una sentenza del Tribunale di Modena che è abbastanza recente, del datata 5 novembre 2008, vedremo le norme generali. Stiamo facendo troppi seri.
Sì, allora bisogna mettere un po' di
bisogna
musica.
Bisogna mettere un po' di musica in modo che ci facciamo due risate.
Sai come si dice testamento biologico in inglese?
No, in greco, voglio saperlo. Non lo sai, non lo sai.
Però in inglese,
living will.
Che cioè, bello. Che vuol dire impropriamente tradotto come volontà del vivente.
Bellissimo.
Dopo tutta questa. Maybe.
Voi non lo sapete, ma anche quando c'è la canzone, una canzone che va in onda, noi comunque continuiamo a discutere sul problema della puntata. Infatti si parlava di eutanasia, abbiamo appena ascoltato una canzone di Janis Joplin e abbiamo cominciato a parlare della morte di Janis Joplin.
Ti prego, dimmelo con l'accento calabrese.
No, cosa, Janis Joplin?
Sì, dai, tu sei calabrese.
Io non sono calabrese.
Come non sei calabrese?
Non so fare,
ma tu sei di Matera, non sei della...
sono di Maratea, della provincia di Potenza.
Ah,
questo non c'entra assolutamente.
Scusa.
Non c'entra assolutamente niente.
Come no? Con l'eutanasia. Ah, no?
Con l'eutanasia non c'entra niente. Non c'entra niente nemmeno con Janis Joplin.
Allora,
quindi stavamo discutendo proprio di questo, di come fosse morta Janis Joplin. C'era il nostro capo supremo, diceva che non è morta.
Che è ingrassato. Ultimamente è ingrassato.
Ultimamente un pochino. Forse sono state le vacanze di Natale, l'abbacchio, quello, quell'altro.
Sì, è vero, l'abbacchio. Io mangio a Roma la magna l'abbacchio.
Non si mangia l'abbacchio a tecnico. A Roma si
a Torino si mangia altro, no?
Ritorniamo.
Sì,
ritorniamo,
scusa,
a noi.
Mi ero perso nei meandri.
Perché prima abbiamo parlato che c'è stata una sentenza abbastanza... Abbiamo detto che c'è stata una sentenza abbastanza importante.
Ma io volevo che tu mi dicessi come è morto
Jimi Hendrix. Non lo so come è morto.
Ma come no? È morto
Jimi Hendrix
è morto sboccando,
almeno così diceva il nostro professore. Io non lo sapevo, ma è morto affogato nel proprio vomito, come John Bonham,
che non era un omicidio e neanche
non era eutanasia,
non era suicidio assistito. No,
forse non era volontaria come cosa. Diciamo così.
Solo un deficiente.
Mentre
diciamo.
Ritornando a Janis Joplin, perché abbiamo parlato di Janis Joplin, abbiamo detto della morte di Janis Joplin.
A 27 anni è morta.
Ma nessuno di noi sa come è morta.
È morta con una bella sassata di overdose, te lo dico io. Okay. A 27 anni.
Okay.
Hai capito come si butta una vita?
Grazie. Quindi ti sono rimasti 2 anni, diciamo, a te.
Sì, grazie.
Diciamo così.
passi 100 anni.
Ritorniamo al discorso sull'eutanasia. Abbiamo detto che c'è stata una sentenza. Infatti,
clamorosa.
Per la prima volta in Italia, il 5 novembre 2008, il Tribunale di Modena ha emesso un decreto di nomina di amministratore di sostegno in favore di un soggetto, qualora questo in un futuro sia incapace di intendere e di volere. L'amministratore di sostegno avrà il compito di esprimere i consensi necessari ai trattamenti medici. Così facendo si è data la possibilità di avere gli stessi effetti giuridici di un testamento biologico, seppur in assenza di una normativa specifica.
Quindi precisiamo.
Precisiamo.
C'è il testatore, c'è colui che la procura e poi c'è il giudice, no?
Il
che
giudice
gestisce la
storia. Ma vediamo...
finalmente ho spiegato una cosa.
Dopo
incredibile, ho semplificato un qualcosa giuridicamente impossibile.
Ma vediamo un attimo
il fatto.
Che cosa è successo?
È successo che a Modena.
A cosa si collega?
Si collega al fatto che appunto a Modena sta signora qui, Vincenza Santoro Galani, di 70 anni, è morta, dice l'articolo, l'altro giorno, secondo le sue volontà, no? Quindi le hanno permesso di esprimere le proprie volontà di morire secondo queste. Il magistrato le ha concesso ha riportato la volontà del coniuge, no? Nel senso che lei ha permesso al coniuge di decidere della sua morte o meno, no? Lei non voleva interventi che avrebbero prolungato la sofferenza, dice il giudice, no? Compresa la respirazione artificiale. E quindi diciamo che questa è la prima volta che finalmente nel 2004 qualcuno poteva...
2008.
No, 4.
2004? Qua parla della sentenza del 2008.
Sì, ma la sentenza del 2008. Però la prima volta, mio caro figliolo,
È successo
figlio
nel
prodico,
2004.
Sì, nello specifico il giorno non te lo so dire. Benissimo, andiamo avanti.
E il giorno non c'è. No, ritornando alla sentenza del Tribunale di Modena, diciamo le norme generali quali sono? Che prima di tutto il decreto accoglie la volontà dell'uomo, ma anche della donna. Non solo dell'uomo.
Ma non lo so, è opinabile.
le volontà dell'essere
fosse uno
umano.
Stato islamico ci sarebbe da dibattere.
Diciamo dell'essere umano. Le volontà dell'essere umano a non essere sottoposto a tecniche di ventilazione, idratazione e alimentazione forzate e artificiali, e a beneficiare della terapia del dolore che prevede l'uso di farmaci oppiacei. Che cosa prevede? Ci sono tre ruoli chiave. Infatti gli attori del testamento biologico sono il soggetto che esprime le proprie
quello
volontà,
che dicevamo
naturalmente
prima,
l'amministratore di sostegno che viene delegato, uh-huh, e il giudice tutelare della circoscrizione. Il fiduciario è garante delle volontà di fine vita e l'amministratore di sostegno naturalmente.
Ecco, stiamo parlando troppo seriamente, la gente dorme. Però la questione era molto semplice. Io dico, lui decide per me, il giudice dice, allora vediamo un po' come va la questione, e decido io alla fine. Quindi non decide nessuno tranne che il giudice alla fine, no? Abbiamo capito
praticamente
tutto,
così, praticamente.
Parliamo di legislazione, mio caro.
Infatti,
messere,
vediamo un po'.
Maternese, maternano, materrese, mistificatore.
Non lo so, accetto tutte le cose.
Come si chiama il cittadino della tua città?
Ma non ce ne frega niente.
Ma tu vuoi nascondere la tua identità ai nostri radioascoltatori?
No, io la voglio nascondere per un'eventuale querela. Quindi preferirei non rivelare niente.
Giuseppe Maimone.
Diciamo che io sono francese.
Ce l'hai la faccia un po' da francese?
Hai visto?
Sì.
Sono di Bourgeois de Bergevaz.
Oui. E io sono di Le Monde de Philippon.
Sembriamo un po' Lino Banfi.
Allora, visto che tu vuoi introdurre, basta, perché non va bene. Parliamo di cose serie. Le legislazioni in Europa. Le voglio sapere tutte. Se no te lo do il 30, Giuseppe.
Bene, che è un esame, scusa.
Allora, parliamo dell'Australia, che è in Europa, ovviamente, no?
Non è per niente in Europa.
Allora parliamo dell'Austria, togliamo qualche letterina. Parliamo
dell'Austria.
Ah, vado io.
Parliamo dell'Austria.
Ma scusa, ma
perché
ci sono? Io che ti interrogo, devo andare... Austria, esisteva una legge permissiva sull'eutanasia, ma fu abrogata nel 77, questo abbiamo da dire sull'Austria.
E basta.
Ovviamente non leggevo, quindi, è tutto nella mia memoria.
Questo è uno dei paesi che è contro l'eutanasia, che non è a favore dell'eutanasia.
Sì, fammi rileggere, perché probabilmente
Vai,
non ho...
può essere.
Esisteva una legge permissiva sull'eutanasia, ma fu abrogato nel 77. Cioè questi erano avanti e sono tornati indietro, a mio parere.
Infatti sì, è un, nel 77 è una cosa strana. Infatti questa è una cosa stranissima. Tutti gli altri paesi si evolvono, l'Austria si è involuta. Perché... speriamo di non creare un caso istituzionale.
Quindi tu stai dicendo che sei a favore dell'eutanasia, in pratica.
Io non sto dicendo niente, non cominciamo.
Tu come al solito giudichi gli altri per il loro peato. Tu,
io non giudico niente.
Tu, ma riesco a dire una parola oggi? No, benissimo. Belgio, dal 16 maggio 2002 è in vigore una legge che disciplina l'eutanasia.
E fino a qua ci siamo. Quindi
questa è gente avanti, secondo le opinioni di Giuseppe.
Visto che
perché
tu sei...
io sono neutro.
Il Belgio, tra l'altro, visto che tu sei molto affezionato è stato il secondo paese in Europa e nel mondo ad aver legalizzato l'eutanasia. Dopo il Belgio, in ordine di quello che ci ha stampato, il tecnico, perché non stampiamo, noi leggiamo quello che ci stampa,
perché
il tecnico
recepisce.
Danimarca la No, prego, dici.
No, dicevo, il tecnico è il nostro schiavo di laboratorio.
Sì, e lui lo mettiamo a lavorare nelle cantine.
Noi arriviamo e leggiamo, non abbiamo mai letto queste cose. Arriviamo qui e con la vostra sorpresa, anche la nostra, leggiamo queste notizie, diciamo, ma fantastico, cioè, nel senso, l'Austria dopo il 77
ancora passa, l'abbiamo capito. In Danimarca invece la situazione è differente.
Scusami,
perché mentre
abbiamo parlato dell'Austria.
Basta, non ce la faccio più.
Va bene, scusa, vai avanti.
Abbiamo detto che il Belgio è...
No, non l'abbiamo detto. L'abbiamo ripetilo detto. Per favore.
Dal 2002 è in vigore una legge che dice...
Ah sì, ma forse l'ho detto io prima, però...
Differente la situazione in Danimarca, e perché com'è? In Danimarca hanno valore legale le direttive anticipate, quelle di cui parlavamo prima, il testamento biologico. È ancora differente la situazione in Germania, dove il suicidio assistito non è reato, purché il malato sia capace di intendere e di volere e ne faccia esplicita richiesta.
Quindi fino ad ora inguaiati come gli italiani sono solo gli austriaci.
Sono solo gli austriaci.
Benissimo.
Continueremo dopo a vedere un attimo quelle che sono le legislazioni.
Questa
no?
è una
che
tua presa pensi? Di posizione che
basta, autoritaria e basta. Prendiamo in mano la situazione.
Ma quindi cosa vorresti fare? Mettere un po' di musica?
Ma sì, anche sì.
Mi piace questa diatriba, questa dialettica tra me e Giuseppe. Adesso mi censureranno anche la voce. Musica.
Nema više mjeseca Nema tebe, nema mene Ničeg više nema jo Krila nas sretna tama Pokrila nas tama jo A ja se pitam moja draga Šta će biti sada Mesečina, mesečina, joj, 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 sucesija, sucesija, joj, 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 sa nebesa zrak probija, niko ne zna.
Messecina, Messecina. Yo 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 yo, su che sia, yo 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 yo, sale pesa, sarà provia, Nicoletta.
Questa era una canzone che si chiama Sessina Yo-Yo, giusto?
Messessina Yo-Yo.
Messessina.
Che vuol dire?
A me mi garba. Non possiamo.
A me mi garba l'eutanasia.
A me mi garba l'eutanasia.
In serbo.
Ethos Thanatos, questo è il rapporto che vige all'interno, no? Andiamo avanti nella discussione.
Sì, abbiamo capito tutti cosa volete.
No, è tutto un pensiero filosofico di cui parleremo. Prego. Poi in seguito in discorsi molto più pienamente compresi da questioni, no? Andiamo avanti.
Pratiche inattese.
Parliamo dell'Olanda.
Stavamo parlando delle legislazioni.
Sì, l'Olanda è il sud.
Ci farei un riassunto sull'Austria. Io fossi Nicola.
Allora, rientriamo dicendo che in Austria esisteva una legge permissiva sull'eutanasia, ma fu abrogata nel 77.
Ok, possiamo andare oltre adesso.
Adesso ho fracassato tutti il pacco, come si suol dire, e andiamo avanti. L'Olanda, in Olanda dal 1944 l'eutanasia cessò di essere perseguita
94,
penalmente.
94.
Io che ho detto?
44, mi sembra un'esagerazione.
Tu sei un fascista, tu vuoi chiudermi la bocca.
Mi sembra un'esagerazione dire che già nel 44
hanno... Ma tu lo sai che nel 94
sì, che
chi scendeva
avanti,
in però. Campo? Chi era già in campo? Nel
Sarti, Burnici, Facchetti, le lingue arnese, i picchi eccetera.
Adesso tu mi dici come si dice in inglese 1994.
Tyson
9 1994. Oh yeah, andiamo avanti. Dal 1994 l'eutanasia cessò di essere perseguita penalmente, pur rimanendo un reato. Questa poi me
però...
la spiegherà. Nel 2000 i Paesi Bassi divennero il primo paese al mondo a dotarsi di una legge che regolamentava l'eutanasia, e dal 1 aprile 2002 la legge è in vigore.
Come al solito l'Olanda è un paese che sta male.
Lo sai che il 30% dei casi le nascite avvengono in casa in Olanda?
Non lo sapevo questo.
Il 30% della popolazione è atea dichiarata. È
la stessa
mondo.
Percentuale di quelli che nascono in casa.
Sì,
perché chi nasce in casa nasce ateo.
Perché nessuno lo sa, ma in Olanda tutte le infermiere sono suore. E allora. Questa è una cazzata. Andiamo avanti.
Infatti, sì, infatti.
Però ci stavi credendo,
no,
ho visto una venatura di. Ci stavo riuscendo quasi. Regno Unito, dillo te.
Il Regno Unito è uno di quei paesi che si situa in un limbo.
Limbo.
Che non si capisce perché l'aiuto al suicidio è perseguitato a norma del Suicide Act.
Suicide Act.
Suicide Act
del
1961.
Bravo.
E, però attualmente è in discussione alla Camera dei Comuni. Dillo tu questo, lo dico in italiano.
Assisted dying for the terminally third bill.
Cioè la legge sulla morte assistita per i malati terminali.
Oh yeah.
Che permetterebbe una forma di suicidio assistito simile a quella prevista dallo statunitense Oregon.
Oregon Death with Dignity Act del 1997.
Una legge del 1997. Poi ci sono altri paesi come la Svezia, nella quale l'eutanasia non è perseguita penalmente. Penso che non sia. Resta comunque un reato, ma
in
non
Svizzera
è perseguita
penalmente.
Io sono
penalmente. Curioso in Svizzera come funziona.
In Svizzera che cosa succede? In Svizzera è previsto il suicidio assistito.
Che grande.
Però viene praticato al di fuori delle istituzioni mediche statali e viene praticato da un'associazione privata che è la Dignitas. Cioè il nostro tecnico ha fatto una battutaccia.
È possibile morire presso la sede dell'UBS.
Cioè in Svizzera
banca.
Si muore in banca. Che tristezza. Spari sulla Croce Rossa. Non ho capito.
Sulla mezzaluna. Adesso dice spari sulla mezzaluna.
Questa la devo capire.
Ma scusa, la mezzaluna, no? La c'è la croce rossa per gli occidentali, la mezzaluna per gli islamici.
L'ho capito adesso, come avanti questo Nicola. Poi ci sono altri paesi nel resto del mondo.
Ah sì, esistono altri paesi nel resto del mondo? Questa è una notizia clamorosa, ve la diamo noi. Esistono altri paesi, oltre all'Europa. Noi siamo etnocentrici, ma fino a un certo punto. L'Australia, finalmente, la sorella dell'Austria, no?
Perché la sorella Australia
si chiama più o meno.
Ricordiamo che in Austria esisteva una legge, è stata abrogata nel
77. Adesso, vi ricorderete. E lo direte anche. Ecco. Questa era una presa di culo che evidente.
Che poi detto così sembra che in Austria esisteva una sola legge. Una, non esistevano altre.
Perché l'Austria generale è neutrale, quindi non può dare delle indicazioni, capito? La Svizzera è neutrale.
Ma Comunque
in alcuni stati le cosiddette direttive anticipate hanno valore legale in Australia, no? I territori nord legalizzarono nel 96 l'eutanasia attiva volontaria, ma il Parlamento federale annullò tale provvedimento nel 98. Quindi avanti indietro.
Sì, ci sono altre situazioni del genere, ad esempio in Canada, dove negli stati di Manitoba e Ontario, che Manitoba, cazzo,
Manitoba
mi hai sentito?
È un posto famosissimo.
Anche lì le direttive
dove si mangia bene. Io ci sono stato.
Complimenti, anche lì le direttive anticipate hanno un valore legale. E poi ci sono gli Stati Uniti d'America, dove, permettetevi di dire, ammazzano le persone che stanno bene, mo perché non dovrebbero ammazzare quelli che stanno male. La normativa varia a seconda degli stati, là la situazione è un po' particolare, visto che c'è una federazione.
Mi guardavi, cercavi, mi cercavi.
E ci sono alcuni stati dove è possibile praticare l'eutanasia come la pena di morte.
Tu hai saltato la Cina, una legge del 98 autorizza gli ospedali a praticare l'eutanasia ai malati terminali.
Ma abbiamo parlato di tutti questi stati.
Loro sai perché l'autorizzano? Perché sono 1.300.000.000. Quindi effettivamente ci si basa su statistiche.
Se per lì, questo no? La Cina è anche il paese dove si può far nascere un solo bimbo per famiglia.
Creare ricchezza bisogna controllare le nascite. Funziona così. È politica demografica.
Sei Nicola è un.
Io sono abbastanza cinico come essere umano.
È proprio un cinico.
Il resto del mondo finisce qua. Ci sono quattro stati oltre l'Europa. Gli altri non esistono. L'abbiamo deciso noi adesso.
Ma in Italia?
Io che ne so in Italia.
Com'è il rapporto tra l'Italia e l'eutanasia?
Ah, in Italia diciamolo.
In Italia, a livello legislativo, l'eutanasia attiva in generale è assimilabile all'omicidio volontario, ecco. Cioè l'articolo 575 del CP, del
quindi
codice
quando
penale.
Tu uccidevi da bambino le mosche, le zanzare,
potevamo essere perseguiti.
Era omicidio volontario, ti voglio dire solo questo. C'è un'equiparazione tra essere umano e animale in Italia.
Invece, in caso di abbiamo detto prima, sicuramente si aprirà un dibattito parlamentare
noi andremo in Parlamento a protestare effettivamente.
No, però abbiamo detto si aprirà sicuramente un dibattito parlamentare, soprattutto dopo la sentenza che abbiamo detto prima del Tribunale
di
Modena.
Ma ne sei sicuro?
Però per il momento, in caso di no, non ne sono tanto sicuro.
Ti stanno sudando le mani, sei nervoso?
Abbastanza. Nel frattempo, in Italia, in caso di consenso del malato, si configura comunque la fattispecie prevista dall'articolo 579 del codice penale, cioè omicidio del consenziente.
Tu sei troppo bravo. Mica stavi leggendo, tu
no,
sei tutto a memoria.
No, sono tutto a memoria. Che è un reato punito con una reclusione dai 6 ai 15 anni.
Andiamo
cioè, se tu in caso di consenso del malato, comunque decidi di praticare lo stesso l'eutanasia, rischi da 6
sul tavolo, se vuoi berlo,
rischi dai 6 ai 15 anni.
Ecco, allora io ti vorrei dire una cosa bellissima sulle posizioni politiche, no? Sui nostri politici, cosa ne pensano?
Infatti, cosa ne pensano
nel
i politici?
Nel marzo 2006, l'allora ministro italiano dei rapporti con il Parlamento, era bellissimo, non lo ricordo, Giovannardi, te lo ricordi?
Certo che me lo ricordo.
Dichiarò che la legislazione nazista e le idee di Hitler in Europa stanno riemergendo. Per esempio in Olanda, attraverso l'eutanasia e il dibattito su come si possono uccidere i bambini affetti da patologie. Tu sei d'accordo, ovviamente.
Ma te è d'accordissimo, naturalmente. Cioè, un paese completamente evoluto come l'Olanda pratica delle pratiche naziste.
Tu non
ancora,
sei di parte. Io sono neutrale.
No, non dire cose che non ho detto.
Volevo dire una cosa su Capezzone, ma trattandosi di un uomo ignobile, non posso più.
L'ha detto lui, l'ha detto
io
lui.
Io non ho detto niente. Qui ci stanno censurando, dicono basta, non dire più queste cose. Allora, tu conosci Welby? Ma tu conosci Welby? Non ti far distrarre da quello stronzo.
Conoscevo Welby, visto che è morto, sì. Però sì.
Scusa per la gaffa, non volevo.
Vabbè. Dicevi?
No, dico solo se lo conoscevi.
Sì, lo conoscevo. Però parlavi di Capezzone.
Ah sì? E non lo vuoi dire più quella cosa?
Come non lo vuoi dire più?
Perché Capezzone.
Allora lo dico io. Perché a proposito della dichiarazione di Giovanardi,
dei diritti umani dell'ONU, no,
nel 2006, cioè nel 2006 non è manco due anni, poco
tre
più,
siamo nel 2009,
poco più.
Questo vi dimostra che siamo in diretta e fuori sta piovendo. Andate alla finestra, se sta piovendo siamo in diretta, clamoroso.
No, madonna, speriamo che
se
piove.
Stiamo registrando,
speriamo che piove. No, perché
non hai usato il congiuntivo, Giuseppe.
Speriamo che piogga. Perché a proposito della dichiarazione di Giovanardi, Capezzone, che allora era il segretario dei radicali
e adesso
italiano, chiese formalmente le dimissioni del ministro e quelle di 46 europarlamentari che ne chiesero le dimissioni al Parlamento europeo. Sarebbe interessante, se Capezzone fosse in linea, sapere quali sono le sue
notizia clamorosa.
Ha telefonato Capezzone?
Mi ha chiamato, no, sto dicendo, mi ha chiamato Welby.
Non mi sembra il caso.
No, Welby, attenzione, viveva. O Capezzone? Welby o Capezzone, non ho capito bene. Viveva vicino. Viveva, passato.
C'è differenza tra Welby e Capezzone. Vabbè, facciamo finta.
No, tutte e due hanno perso la testa, però è uno più della.
Capezzone,
vive vicino al tecnico, al nostro tecnico a Roma. Dici la tua via, così ti vengono a prendere. Non ce la vuole dire, va bene. Senti,
vogliamo dire più in generale quali sono le posizioni politiche in Italia?
Visto che lo vuoi
dire,
dai,
dillo tu.
Vabbè, allora devo leggere. No, qualcosa
avrei
ne
letto
so,
anch'io.
Qualcosa ne so. Allora, sicuramente i radicali sono a favore dell'eutanasia, giusto, Giuseppe?
Giustissimo. Come la sinistra radicale.
Diciamo in generale, in linea di principio, la sinistra è a favore dell'eutanasia.
Diciamo tutti i comunisti.
Sì, questa gente, sto scherzando, ovviamente. Allora, i sinistra bambini. Radicale, i liberali, i riformatori liberali, no? Ovviamente i radicali sono stati i primi che hanno introdotto il discorso, no? Dopo il divorzio, già a partire dagli anni 80. E stringiamo. Allora, l'area contraria invece, ovviamente, è l'UDC, no? Quelli che stanno un po' dalla parte della Chiesa, i vecchi democristiani, così, li chiamiamo così, Udeor, Margherita.
C'è
però
anche
io vorrei capire una cosa.
Aspetta, volevo dire a proposito dell'area contraria, c'è anche la Lega Nord che fa i riti celtici, però alza il vessillo della cristianità in Italia. Ma questa è una cosa che non si è mai capito. Faremo una puntata
sui vessilli.
Sui vessilli in generale.
Sui colori dei vessilli.
Scusa, ti ho bloccato, mi volevi dire?
No, ti volevo dire, no? Visto che è nato il Partito Democratico e c'è un'ala della Margherita che è contraria all'eutanasia e un'ala dei DS che è favorevole,
io penso musica,
io vorrei capire adesso qual è la posizione.
Io penso che qui si apre un buco nero terrificante dove non è impossibile riuscirci a capire qualcosa.
Cioè, il PD sarà a favore o contro l'eutanasia? Voglio capirlo, perché c'è gente che ha
musica non
c'è
lo
gente
so,
che
musica.
Va in giro col cilicio, no, dentro il PD.
Tecnico, quindi musica.
Allora andiamo con la musica, se no ci sputtaniamo a bestia.
Yeah.
allora ci siamo. Non avevo capito che il microfono era aperto. Allora siamo tornati a questo discorso molto serio, serioso.
Serioso, serioso, diciamo.
Che riguarda solo me e te, Giuseppe. Siamo io e te adesso. Allora parliamo. Dimmi. Seriamente.
Detto così sembra dobbiamo pomiciare.
No, in realtà stiamo parlando di religione. Quindi il pomiciare è tagliato fuori dal discorso.
Stiamo parlando di eutanasia. Abbiamo visto le leggi, abbiamo un po' introdotto il problema. Abbiamo visto le legislazioni in Italia, abbiamo visto le legislazioni anche negli altri paesi. Però c'è un aspetto molto importante che riguarda il rapporto tra l'eutanasia.
Intanto un puttanaio è diventato lo studio, clamoroso.
A proposito, no, vabbè, no, sto dicendo una cosa assolutamente da censurare. Ritornando a noi, c'è un aspetto molto interessante riguardo all'eutanasia, cioè il rapporto che c'è tra l'eutanasia e la religione, più in generale le varie religioni
del
mondo.
Vediamo un po' la religione cosa ne pensa.
Parliamo un attimo in maniera generica, poi naturalmente ci concentreremo sulla Chiesa cattolica, su cosa ne pensa la Chiesa, detto così in silenzio, piano piano, la Chiesa cattolica.
Se abbassiamo la voce ci si ascoltano gli altri che sono nella stanza, però dobbiamo,
dobbiamo gridare. Vediamo un attimo un'introduzione più generica, ad esempio, cominciamo dal buddismo.
Me lo dici così?
Il buddismo in generale non è favorevole all'eutanasia. Cosa dice un testo buddista? Che nessun monaco dovrebbe intenzionalmente privare ogni uomo della sua vita, o cercare un assassino per questi, o pregare per la sua morte, o incitarlo a morire. Quindi in linea di massima nel buddismo è contrario all'eutanasia. Anche se
poi c'è anche il Dalai Lama.
Anche se il Dalai Lama nel 96 lasciò un'intervista nella quale diceva, riferendosi all'eutanasia naturalmente, penso sia meglio evitarla, ma allo stesso tempo penso che sia come per l'aborto, cioè il metodo buddista consiste nel giudicare il giusto e l'errore, o i vantaggi e gli svantaggi, cioè quindi dipende dalla situazione.
Ecco, un buddista farebbe morire Minnici sicuramente se fosse in condizioni critiche.
Diciamo a tutti che Minnici è un essere
è
mitologico,
uno che ci ha rotto adesso il pacco, diciamo così, mentre facevamo il nostro lavoro,
mezzo uomo e mezzo rompicoglioni, un essere
mitologico. Ha messo anche il cappello adesso, sembra un ortodosso buddista.
L'Islam, come
si
vede l'Islam?
Islam, io non l'ho mai capito.
Islam, dovremmo chiederlo a Borghezio.
Salam, si dice.
Dovremmo chiederlo a Borghezio.
Borghezio ha fatto un corso di approfondimento sul tema.
Famosissimo.
Sull'Islam. Famosissimo corso.
Preparatissimo.
Master Borghezio. In buddismo. E
ritornando
Islam.
Al rapporto tra l'eutanasia e Islam, anche l'Islam vieta categoricamente tutte le forme di suicidio e tutte le azioni che possono agevolare il suicidio di qualcun altro.
Diciamo
qualcun
che
altro.
L'Islam è il più estremo in questo
sì,
senso.
Sì, però nonostante questo, secondo l'Islam sembra che sia possibile rifiutare le terapie curative.
Quindi, così in un certo senso va anche in quella direzione l'ebraismo, che è parzialmente diviso sul tema dell'eutanasia. Ovviamente gli ortodossi si oppongono fortemente, no? Però ci sono anche frange diciamo più liberali, tipo l'ebraismo conservativo riformato, che è aperto all'eutanasia passiva in questo caso.
Mentre per quanto riguarda la chiesa,
la nostra fantastica,
ci
siamo dichiaratamente atei.
Qual è la posizione della Chiesa?
La posizione della Chiesa non è poi così complessa, diciamo che si paragona l'eutanasia a un omicidio, un vero e proprio omicidio, no?
Infatti
è schierata nettamente contro l'eutanasia la Chiesa, considerando tali pratiche equivalenti all'omicidio o al suicidio. Quindi diciamo sono contro anche l'accanimento terapeutico, sono favorevoli all'accanimento terapeutico, cioè loro sono contrari anche a ciò che è successo nel caso di Welby, ad esempio, no? Cioè l'idratazione, la ventilazione, secondo la Chiesa è possibile, ed è una motivazione per la quale impedire appunto che qualcuno possa ricorrere all'eutanasia, no? E in particolare qui c'è la posizione della Pontificia Accademia per la Vita. Dice: nell'immediatezza di una morte che appare ormai inevitabile e imminente, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, no? Quindi diciamo, quindi, la posizione della Chiesa
infatti,
è un po' ridicola.
C'è una certa ambiguità
perché secondo la loro posizione, si può ricorrere a strumenti medici, no? Quindi che vuol dire? Certo. Cioè, allora 2000 anni fa, quando non c'erano strumenti medici, non era più, in un caso era eutanasia e in un altro no. Cioè, non si capisce bene com'è la questione, no? Poiché vi è una grande differenza etica fra procurare la morte e permettere la morte. Dimmi tu che vuol dire la differenza tra procurare la morte e permettere la morte.
Dovresti chiedere al presidente della Pontificia Accademia per la Vita, no?
Cioè, se ti permetto di morire o ti aiuto a morire, che distinzione fa? Comunque, io sono estremo in questo senso, tu lo sai. Poi loro fanno ricorso anche a questa frase fantastica di Sant'Agostino, che dice: non è mai lecito, scrive Sant'Agostino, numero 352, questo non ve lo dico, uccidere un altro, anche se lui lo volesse, anzi se lo chiedesse, perché sospeso tra la vita e la morte, supplica di essere aiutato a liberare l'anima che lotta contro i legami del corpo e desidera distaccarsene. Non è lecito neppure quando il malato non fosse più in grado di vivere.
Che esagerazione.
Vabbè che sono 2000 anni, l'ha scritto 2000 anni fa, ma quest'uomo non è un liberale.
Ma penso che non sia molto diversa la posizione della Chiesa, nonostante siano passati 2000 anni.
Ecco, questo è il progressismo che caratterizza la Chiesa.
È un po' il progressismo dell'Austria che abbiamo visto prima.
L'Austria del 77, lo ricordiamo.
Più o meno la stessa cosa.
Attenzione,
il tecnico scappa. No, più che altro vogliamo un attimo vedere, perché abbiamo parlato della Chiesa cattolica, però ad esempio ci sono altre non religioni, altre confessioni. Ecco,
sono bravo, oggi
si vede che non sono pratico della materia. Ci sono altre confessioni per quanto riguarda la Chiesa, ad esempio le chiese riformate. Per esempio ci sono i valdesi. Che sono favorevoli all'eutanasia. Infatti il sinodo si è pronunciato favorevolmente alla pratica dell'eutanasia per combattere l'inutile sofferenza, e anche singoli pastori non mostrano di principio pregiudiziali all'adozione di misure a tutela della dignità dei malati. Quindi diciamo le posizioni religiose fondamentalmente sono contro.
Diciamo che quelle più estreme sono l'Islam e la Chiesa cattolica.
E la Chiesa cattolica decisamente.
È una cosa ma dobbiamo trarre le conclusioni dopo.
Quindi
la musica.
Quindi mandiamo uno stacchetto musicale dopo
e poi
tragiamo
le somme,
conclusioni.
Le divisioni.
Sta finendo e servi la mia birra dietro il bar. Negroni, whisky, coco, un campanino con la soda e il ghiaccio figo, il rusco, c'è da cambiare pure il fusto. E il cliente già servito e la cassa registrato, l'ultimo drink all'avvocato. Ma se passasse così in fretta come ora che è finita questa serata maledetta, per 50.000 lire un altro giorno da finire tra negroni, whisky, trucco, un arghile con il tabacco, qualche pizzo nel cappotto per finire sotto il letto. Ma ti ricordi che hai servito dietro il bar? Cime, Bacardi, Jamaica, Rum, White Lady, Max B, Tequila, Boom Boom, Dredgen, Charenton, Flores, Bourbon. Sono state storie interessanti di risate in mezzo ai denti, di amori messi sotto spirito affogato, di vecchi camionisti un po' rivisti, un po' alcolisti, con la moglie lasciata a casa ad ingrassare. Avventurieri di frontiera che non sanno passare il sabato sera senza finire ad ubriacarsi dentro un bar. Che strana razza, e poi il cliente, c'è quello bello intelligente, c'è il casinaro l'invadente. C'è chi ascolta trasognato, c'è chi urla e sta sbracato, c'è chi la donna se l'è intorta, c'è chi gli fa la mano morta. Ma il cliente più divino, il più richiesto ed invitante, quello che offre, paga a tutti e fa il brillante. Scime, Bacardi, Jamaica, Rum, White Lady, Backspeed, Tequila, Boom Boom, Dredgen, Charenton, Puros, Bourbon. Perché la roba costa caro, ma l'arte è cosa sacra e seria da salvare.
100% sacchi alla serata. Facciamo una vita sregolata, ma il grande mito ci ha fregato che sei un eroe se sei suonato. E per ultima la strofa più dolente, quella in me sull'esercente. Dietro il banco nell'ufficio intellettuale ben vestito, lui guadagna sempre poco, tasse, IVA, forniture, mamma mia quante paure, con gli incassi son dolori per pagare i suonatori, scime, Bacardi, Jamaica, boom, white leather, black speed, tequila, boom, boom, tragic, Sharon Tone, for a school bomb.
Rieccoci ritornati in onda per...
Rieccoci ritornati è bello.
Rieccoci ritornati, sì. Per tirare le conclusioni, perché noi ci teniamo ogni volta a divagare sull'argomento che oggi sono stati i funghi.
Sì.
Come ci ha detto il nostro...
L'altra volta era la questione culinaria.
La questione culinaria, la prossima volta sarà la questione tettaria.
Tettonica.
Sarà tettonica
zolle.
I movimenti tettonici. No, parlando seriamente, abbiamo cercato di parlare naturalmente, noi cerchiamo ogni volta di essere seri, poi difficilmente...
disperato
difficilmente
non ha mai un esito.
Riusciamo. Quindi chiediamo scusa in anticipo, il nostro tecnico soprattutto chiede scusa per noi.
Lui deve chiedere scusa a noi perché...
No, veramente, ha fatto una faccia e vediamo a me che cazzo me ne frega.
Allora, ci mancano 6 minuti, noi sappiamo questo, dai.
Allora,
il tecnico de Roma.
Bisogna trarre le conclusioni, noi ci teniamo sempre a trarre le conclusioni. Oggi abbiamo parlato di eutanasia.
Traiamo
vediamo
le conclusioni, Giuseppe.
Ci sono dei sondaggi per quanto riguarda l'eutanasia, per vedere anche cosa ne pensa la gente.
Questa
ne vogliamo parlare?
Mi è nuova che ci sono.
Come ti è nuova?
Sì, è vero, adesso qui di fronte proprio i sondaggi.
Te l'ho scritto.
Sono nuovi dell'aprile 2006, quindi sono abbastanza recenti. E sono stati fatti, qual è il target? Sono gli infermieri, maggioranza tra i 30 e i 40 anni, no? Ma questo non ci interessa. A noi interessano i risultati dei sondaggi.
Bene.
Allora, secondo loro, il 74% degli infermieri interpellati è favorevole alla dolce morte. Quindi
passivo.
Larga maggioranza, no? Di cui l'83% anche a quella attiva,
quindi passiva
e attiva, no? 44% ha avuto diverse esperienze di pazienti che hanno chiesto espressamente di morire. Il 76% invoca il testamento biologico. Quindi cioè, stiamo parlando di numeri.
È una fetta abbastanza alta. C'è una percentuale qua che è abbastanza interessante. Dice l'8%, cioè nonostante tutti i rischi che si corrono, L'8% degli infermieri che è stato interpellato da questo sondaggio si dichiara disposto a praticare l'eutanasia anche illegalmente e senza richiesta esplicita del paziente.
E cosa ancora più esagerata, il 37% si dice disposto ad aiutare i pazienti a mettere fine a un calvario anche ricorrendo al suicidio assistito. Oh, 37% è un numero elevato.
È un'altra percentuale abbastanza interessante. È che il 76% degli infermieri intervistati credenti,
ecco questa è la novità,
è favorevole all'eutanasia volontaria, andando totalmente contro quelle che sono le direttive, le disposizioni della Chiesa
Cattolica.
Invece
io ti do un'altra statistica, fra 4 minuti finisce la puntata. Attenzione.
Prima di passare a
che corrisponde al 4% dei rianimatori interpellati che hanno ammesso di praticare l'iniezione letale.
4%
illegalmente. Lo fa,
Poi c'è una cosa abbastanza interessante, perché nel periodo in cui si parlava c'era il dibattito sull'interruzione delle cure mediche per Pier Giorgio Welby, interruzione delle cure mediche che Welby aveva espressamente richiesto,
sì.
Repubblica aveva Repubblica aveva promosso un sondaggio secondo il quale il 64% degli intervistati si dichiarò favorevole, il 20% contrario. Ora dico io, finché la cosa è generica tu puoi anche dire sono contrario all'eutanasia, ma se una persona decide di morire, tu con quello che mi chiedo io è...
Sì, non è la mia posizione,
nel senso sicuramente posso sbagliare, non lo so, sicuramente.
No, sono d'accordo.
Però,
con te
con quale legittimità dici no, tu che vuoi morire no, non puoi morire.
Lo so, questa è una questione che
è abbastanza, sì, è molto seria, abbastanza interessante.
Effettivamente stiamo andando un po' avanti, perché cioè la maggior parte della gente è favorevole.
Certamente, però c'è sempre quel 20%.
Secondo me i media sono un po' legati a dei poteri forti, come quelli della Chiesa.
Può
sai,
essere,
il Papa ogni
essere.
Giorno in TV, non capisco perché.
Però c'è da fare... Anche se siamo alla fine, c'è da fare una premessa importante. Cioè, alla fine.
Una premessa
anche
alla fine, è fantastico.
No, anche per far capire, per inquadrare il mio pensiero.
Il tuo,
sono
tuo,
molto,
tuo.
A dire nostro, quando parlo anche con Nicola, sono sempre un po'. Metto le
il
mani
mio numero
avanti.
È 320.
Perché bisogna anche dire che noi non diciamo che tutti devono. Cioè, che l'accanimento terapeutico non deve essere portato avanti in nessun caso. Perché, ad esempio, c'è il caso di Salvatore Crisafulli, che non è molto famoso, però per gli appassionati, per
qualcuno.
Come si... per le persone che seguono questi
devi
casi.
Devi dirlo in 20 secondi questa cosa.
Per le persone che seguono i casi di eutanasia, è conosciuto questo Salvatore Crisafulli come l'anti Welby. Cioè perché? Perché anche lui dopo uno schianto ha subito danni cerebrali che l'hanno costretto in uno stato vegetativo permanente, però nonostante questo, lui ha sempre cercato di lottare per rimanere vivo, tant'è che in un'intervista lui dice: con Welby ci siamo scambiati delle lettere, ho tentato di convincerlo a continuare a lottare per la vita, l'ho implorato,
però è stato più
ma alla fine no, cioè, quello che dice lui, alla fine ho compreso e rispettato la
prima
sua
di
scelta.
Chiudere, devo dirlo, è il grande primo ministro attuale, l'ha convinto a cambiare idea. È stato lui, il grande, il mitico.
Chiudendo, quello che voglio dire, sensibilizzare un po' tutti, a dire che se una persona come Crisafulli, che ha condiviso il problema di Welby, dice che ha compreso e rispettato la sua scelta, non vedo perché tutti noi non dovremmo rispettare la scelta delle persone che vogliono decidere di morire in santa
un
pace.
Un applauso clamoroso a Giuseppe, sei un grande.
Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domenica prossima. Ciao.
Chiupilo per tutti, ciao.